ne m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma. L'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campare, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, la ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella precisa mamma. Carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi si so paticiente, ma chi si fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e vorrei che state ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà da te.
Get on what it is, what it does. realize what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy up. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on, let that stage light.
Allora, eccoci, 11:35 minuti, siete connessi ancora su radiazione.info dopo la rassegna stampa di questa mattina. Andiamo in onda con l'editoriale di questo mese della radio.
Nascendo con vernacchio rosso e blu, co fiasca a manio da morriella, cerco petrolio americano, mentre ballano i beduini, mentre cantano i tribù. Come si bella a cavalla stu camello, co vino, con la tracolla, co turbandio narchile. Que si curioso, mentre scava stu portù, della non è cosa che ho petrolio non c'è sta.
Alla alla alla,
ma chi t'ha fatto fa? Come si bella a cavalla stu camella, con vino, con la tracolla, con turbandio narchile. Con fiasca a mano e con camella, che guardi annanzi a folla rete, rivuta faccio tu lede, non si può più camminare. Ya mi è arrivato pazzariello, se trovo studiamo nell'icca mi scoppiva.
A tre mesi dall'operazione di polizia coordinata dalla Digos di Padova, che il 18 febbraio scorso ha portato all'applicazione di misure cautelari a 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa, con l'accusa di associazione a delinquere, poi caduta a riesame, persiste tuttora il sequestro della sede dell'associazione culturale Nicola Pasian, infospazio Chinatown, storica sede dell'area comunista in città, ritenuta luogo di ritrovo e coordinamento del comitato, mentre l'informazione dei redattori di Radiazione sull'emergenza abitativa viene considerata di supporto alle attività del comitato, definite criminali dall'accusa. Come redazione di Radiazione abbiamo sviluppato un'analisi di quanto successo e del proseguo dell'inchiesta stessa fino all'autunno. L'analisi che proponiamo in forma di editoriale, ovvero con i mezzi propri di un organo di informazione quale rivendichiamo di essere. Se decine di nuclei familiari vengono buttati in mezzo a una strada ogni giorno, la maggior parte dei quali per morosità incolpevole, riteniamo necessario denunciare questo fatto. E se le stesse persone si organizzano e lottano per non subire passivamente questa pesantissima dinamica, è nostro compito dare loro voce attraverso i nostri canali. I media tradizionali in questi ultimi anni hanno da un lato quasi silenziato una delle principali problematiche sociali del paese, dall'altro hanno criminalizzato la lotta per la casa. Chi sia per avvalorare le misure del governo dello Stato da cui ricevono generosi finanziamenti o per diktat del proprietario della testata, che non di rado ha forti interessi nella speculazione sul mattone, quella attuata è l'ennesima mistificazione della realtà funzionale al mantenimento dello stato di cose attuali. L'inchiesta padovana, che di fatto ha anche tentato di zittire le nostre trasmissioni, è stata condotta con i chiari intenti di chiudere un punto di riferimento politico ventennale a Padova, da sempre una spina nel fianco per amministrazioni, ATER e questura, e di togliere i compagni del comitato attivi nelle lotte del contesto cittadino. Ed è dunque dalla lotta per la casa che partiamo nello sviluppare un nostro contributo. Quella per la casa è una lotta che nasce per la difesa di uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, quello di avere un luogo in cui vivere. Ad oggi in Italia sono più di 150.000 le richieste di esecuzione e oltre 77.000 i provvedimenti di sfratto emessi, numeri aumentati rispettivamente del 70% e del 41% negli ultimi 10 anni. Una crescita trainata dal continuo incremento della disoccupazione e dell'impoverimento della maggior parte della popolazione, che nel contesto della crisi vede un peggioramento delle proprie condizioni di vita. Pertanto si registra un costante allargamento della forbice sociale con un tasso tra i più alti d'Europa, a dimostrazione che mentre i proletari e le classi medie pagano il prezzo della crisi, c'è chi da questo contesto trae vantaggio e profitti. A questa grave situazione fa da contraltare una sfrenata edificazione di nuove case di utilità sociale inesistente, visto che circa 500.000 alloggi sfitti presenti in Italia è considerato che circa un quarto di essi rimane invenduto. Il quadro che si delinea è quello di un paese dove si continuano a costruire sempre più case e sempre più persone restano senza. Chi trae profitto da questa situazione è la classe imprenditoriale italiana, che dagli anni 90, grazie agli enormi profitti derivati dalla speculazione borsistica e finanziaria, ha cominciato ad investire sempre nel settore immobiliare con l'obiettivo di materializzare e conservare con basso rischio i profitti ottenuti. Tanto che oggi la filiera di questo settore contribuisce per oltre a un quinto al PIL del nostro Stato. Come negli USA, anche in Italia si è dato via a un processo speculativo atto a continuare a produrre ricchezza di fronte al fallimento di un sistema produttivo in profonda crisi strutturale ormai da diverse decine di anni. Nel 98 il controllo statale sui fitti viene totalmente cancellato e il settore viene lasciato in pasto alle logiche del libero mercato. Gli affitti salgono e gli investimenti nel settore raddoppiano. È il trionfo del capitalismo selvaggio e la casa, da bene primario e imprescindibile, diviene una merce, come le altre, di cui estrarre profitto. Così quando nel 2007 la crisi economica si palesa con il caso dei mutui subprime negli Stati Uniti, peraltro in un settore immobiliare con dinamiche non dissimili a quelle dello stivale, migliaia di persone si trovano nell'impossibilità di far fronte a un fitto o a un mutuo all'interno di un sistema che non garantisce più una casa a chi non può pagarla. Gli sfratti e i pignoramenti aumentano vertiginosamente e un'enorme fetta di popolazione viene rapinata due volte, da un lato con un aumento dello sfruttamento nei luoghi di lavoro e dall'altro vedendosi togliere quel poco che i loro risparmi avevano permesso loro negli anni di ottenere. Oggi la proprietà immobiliare si sta concentrando sempre più in poche mani, le solite, e per trovare nuove fonti di profitto i signori del cemento, ben contenti di pagare 1.000 euro alle cene di finanziamento del partito al governo, puntano l'obiettivo sul patrimonio residenziale pubblico. Assistiamo infatti a una progressiva aziendalizzazione degli enti gestori in tale patrimonio, asserviti ormai alle dinamiche del mercato privato. Padova, in questo caso, è un esempio emblematico. Con l'ATER commissariata da oltre un anno e gli ex dirigenti accusati di turbativa d'asta e corruzione, mentre la politica dell'ente è quella di svendere le case che dovrebbero gestire e assegnare. Le case vuote vengono infatti blindate con massicci portoni d'acciaio in attesa di essere svalutate all'asta e in quelle abitate vengono in continuazione aumentati gli affitti a fronte di un'assenza totale di manutenzione. L'intento è chiaramente quello di rendere più appetibile agli assegnatari una soluzione nel mercato privato, di modo da rientrare in possesso di quell'immobile e contestualmente metterlo, dal loro punto di vista, in sicurezza. In questo scenario si sviluppa in tutta Italia un forte movimento in difesa del diritto alla casa, capace di combinare su larga scala una lotta di resistenza, quella agli sfratti, e di riappropriazione tramite occupazioni abitative dell'enorme quantità di sfitto presente in tutte le città del paese. Come redazione abbiamo seguito in molte occasioni questa lotta, capace di portare in strada decine di migliaia di persone e soprattutto di rappresentare un esempio importante di resistenza alla crisi capitalista nel nostro paese, che ha saputo unire proletari autoctoni con quelli immigrati, facendoli convergere sotto la bandiera dei medesimi interessi di classe contro il razzismo e la guerra tra poveri che la borghesia cerca di alimentare.
Stato ora è passato al contrattacco. La situazione economica del paese non lascia spazio a contrattazioni o a concessioni per smorzare la lotta. La privatizzazione di questo ramo del settore pubblico deve continuare. Dietro di essa ci sono troppi gli interessi che orbitano per consentire battute d'arresto. Così nell'ultimo anno abbiamo purtroppo raccontato di un intensificarsi degli sgomberi delle occupazioni abitative, con centinaia di nuclei familiari sbattuti fuori di casa dall'accelere e con la strada come unica prospettiva. Sul piano legale, poi, molti sono coloro che, identificati come capi del movimento dalla questura, sono stati colpiti da provvedimenti e denunce di vario tipo, arrivando al ricorso ai reati associativi. Padova, in questo, è solo l'ultimo dei casi. Questi reati, sebbene non siano finora mai arrivati a una sentenza positiva per l'accusa, prevedono da un lato la possibilità dell'applicazione delle custodie cautelari, dall'altro puntano a far passare quantomeno le accuse sui fatti specifici contestati alla fantomatica associazione a delinquere. Nel caso dell'inchiesta che ci ha coinvolti, ad esempio, sono circa 40 i picchetti antisfratto contestati per interruzione di pubblico servizio e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il tentativo è quello di far giurisprudenza ottenendo una sentenza che sancisca l'illegalità del picchetto stesso, fatto che garantirebbe alle questure di tutto il paese un'arma in più per attaccare chi lotta e si organizza per difendere non solo la casa, ma anche il posto di lavoro, il diritto alla salute e allo studio, eccetera. Se la repressione aumenta è perché in vista di ulteriori attacchi ai proletari si stanno preparando gli strumenti per contrastare l'opposizione che ne nascerebbe. Non bisogna avere la vista acuta per scorgere ciò che si sta profilando nell'immediato futuro. Dopo il piano casa del ministro Lupi, dimessosi a causa di un caso di corruzione che l'ha visto coinvolto, la nuova proposta del governo è quella di modificare la legge che regola il prestito vitalizio ipotecario. Inserito con un comma a caso di un decreto legge del 2005 che introduceva o modificava norme che spaziavano dall'impiantistica degli edifici alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, tale prestito consente alle banche di scommettere sulla vita di chi ipoteca la propria casa. Infatti si tratta di un tipo di mutuo rivolto agli over 60, limite abbassato nel maggio 2005, che ottengono la liquidità a patto che a morte sopraggiunta o gli eredi per i quali verosimilmente il mutuo era stato acceso siano in grado di sanare quanto spetta alla banca o quest'ultima possa rivalersi sulla casa ipotecata. Le nuove modifiche presentate dal governo non fanno altro che peggiorare la situazione esistente, con un decreto legislativo a firma di Maria Elena Boschi, che abbassa a 18 mesi il limite temporale prima che la banca possa rifarsi dell'immobile ed elimina l'intermediazione giudiziaria da questo passaggio. Se a questo si aggiunge il meccanismo dell'anatocismo, ovvero il pagamento degli interessi sugli interessi, abrogato dalla legge di stabilità del 2014, quello che si delinea è un gioco meschino e fraudolento. La banca concede un prestito che con molta probabilità non potrà essere sanato e una volta passati i 18 mesi di mora prende possesso della casa senza passare al tribunale e sempre senza quest'ultimo ne gestisce la vendita. Dopodiché, se da quest'ultimo il ricavato fosse maggiore del debito, la rimanenza spetterebbe al debitore, ma nella pratica la banca svende la casa allo squalo immobiliare di turno. In questo modo la prima si arricchisce e il secondo compra una casa a un prezzo molto minore di quello di mercato. Si tratta insomma di un sistema per sfruttare la situazione di miseria a cui sono costrette le nuove generazioni, per defraudare di quel poco che hanno quelle che hanno potuto avere una casa grazie ai loro sacrifici. Di fronte a tutto questo appare più che evidente che i criminali non sono certo coloro che lottano per difendere la casa. Non ci stupiamo però di quanto accaduto. La fase che stiamo attraversando non fa diventare le banche degli usurai, né i grandi imprenditori degli sciacalli pronti a tutto per, pur di garantire il proprio guadagno. Lo rende solo più evidente, come è solo più palese a chi lo Stato garantisce i propri interessi. Sappiamo però che se in questo paese esistono le case popolari non è per magnanimità di governi passati, ma grazie alla lotta portata avanti dai lavoratori, non più disposti a restituire sotto forma di affitto parte del loro salario a chi già li sfruttava sui luoghi di lavoro. La casa, come l'istituzione o i diritti sul lavoro, sono conquiste storiche ottenute con la lotta e non con la delega. E la realtà odierna ci insegna che una volta di più, come solo con essa, possano essere difesi. Consci di questo, come radiazione, continueremo a denunciare chi specula sulla vita degli sfruttati e a fare da megafono a chi si oppone. Comitato di lotta per la casa ha continuato in questi 3 mesi le proprie attività, aggregando nuove famiglie e nuovi singoli al suo progetto. A 8 ore dal sequestro dei nostri computer, Radiazione è tornata a trasmettere. Non un programma è stato interrotto. Ecco, questa è la conclusione. Volevamo ricordare appunto a margine di questo editoriale che appunto Radiazione è tornata a trasmettere a distanza appunto di 8 giorni dal sequestro, insomma, della sede e dei materiali e delle strumentazioni. Ora appunto stiamo trasmettendo dalla sede sempre piazzetta Caduti la Resistenza in via Varese 10, la nostra storica sede sia di attività politica che appunto di controinformazione, in questo caso online con Radiazione. Perciò ecco, ci tenevamo a sottolineare e ad aggiornare appunto questo dato che ricontinuiamo a trasmettere dal posto che avevano voluto toglierci.
Sì, esatto. Allora, visto che ci siamo e stiamo trasmettendo proprio dalla sede storica di cui vi stavamo parlando in Piazzetta Caduti della Resistenza, prendiamo anche l'occasione brevemente per rilanciare gli appuntamenti settimanali, insomma, che vengono svolti all'interno, a partire da il mercoledì dalle ore 18 sportello antisfratto, il giovedì dalle 17 apertura della biblioteca popolare, ogni venerdì poi dalle 17 alle 19 si svolge il dopo scuola per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, quindi elementari e medie, e poi il venerdì sera con l'appuntamento che c'è da sempre a partire dalle 20 con aperitivo, cucina popolare, musica e socialità, sempre qui all'infospazio Chinatown e sede dell'associazione Nicola Pasian in piazzetta Caduti della Resistenza. Tra l'altro questo sabato ci sarà un'iniziativa particolare, il sabato 21 maggio infatti alle 19 realtà dello sport popolare a confronto con l'associazione Quadrato Meticcio di Padova, Centro Storico Le Boschi di Firenze e Stella Rossa di Venezia. Ci sarà a seguire un aperitivo e una grigliata e poi il concerto di musica hip hop sempre qui in piazzetta Caduti della Resistenza. Insomma, queste sono sia le scadenze che settimanalmente vengono condotte all'interno dello spazio e l'iniziativa di sabato, questo insomma 21 maggio.
Ecco, perciò invitiamo tutti a partecipare numerosi a queste iniziative, a dare solidarietà insomma a questa sede che ha riavuto una nuova vita insomma dopo lo sgombero, dopo il sequestro. Perciò partecipate tutti, portate la vostra solidarietà, che questa è l'arma migliore insomma per difendere questo spazio storico.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Thank you. sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Da criminali chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e intellettuali, ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana, di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
Allora, eccoci quando sono mezzogiorno e due minuti, ritorniamo in diretta. Abbiamo appena concluso la lettura dell'editoriale di questo mese di redazione.info, e insomma, editoriale che voleva mettere al centro la questione abitativa partendo dall'inchiesta scorsa che c'è stata qui a Padova lo scorso 18 febbraio e che ha colpito l'attività del Comitato di Lotta per la Casa e poi si è estesa anche alla chiusura dello spazio storico in Piazzetta Caduta della Resistenza da cui stiamo trasmettendo adesso, che infatti è stato poi riaperto e ha anche sequestrato il materiale con cui si trasmetteva in radio. Un'inchiesta quindi che è partita attaccando delle attività specifiche, quali appunto fondamentalmente i picchetti antisfratto e alcune occupazioni, quindi queste due pratiche ben specifiche che sono state poi il pretesto per estendere l'attacco repressivo nei confronti di uno spazio fisico come appunto la sede dell'associazione Nicola Pasian e la strumentazione di radiazione.info. Volendo fare una piccola riflessione insomma su questa inchiesta a partire proprio dalle pratiche che sono state messe al centro e sono state attaccate dalle forze della repressione, quindi quella dei picchetti e quella delle occupazioni, ecco che ancora una volta quando vengono considerati insomma reati associativi come quello dell'associazione a delinquere, il tentativo è quello di creare dei precedenti giuridici che chiaramente anche hanno una ricaduta politica nel tentativo appunto di mettere fuori legge, diciamo così, determinate pratiche che vedono appunto in questo caso quello del picchetto antisfratto e nell'occupazione, quindi anche nella solidarietà che fondamentalmente si sviluppa attorno a chi viene sfrattato o a chi decide di aprire una casa lasciata all'abbandono dall'ater o dal proprietario. In questo caso, insomma, per quanto riguarda la pratica del picchetto, quello che c'è da dire è che questa inchiesta viene messo al centro non solo il picchetto antisfratto, che è semplicemente un pretesto, ma viene messo al centro proprio la pratica in sé del picchetto, che quindi può essere considerato sia per lo sfratto, ma va a estendersi anche a qualsiasi tipo di picchetto o presidio che viene svolto e che va a interrompere una qualsiasi funzione pubblica, e quindi possiamo pensare anche a picchetti al di fuori delle fabbriche che, come abbiamo visto anche questa settimana a Fidenza, vanno a interrompere l'entrata e uscita delle merci e quindi vanno a fondamentalmente a frapporsi a una funzione che viene così bloccata. Possiamo pensare anche a picchetti fuori dalle scuole superiori, magari durante periodi di mobilitazione studentesca, che vanno a diciamo così occupare temporaneamente la scuola e quindi bloccano l'entrata e l'uscita dei professori, impediscono le lezioni così nelle scuole superiori come anche nell'università, e insomma tutte queste pratiche vengono messe al centro di questa inchiesta proprio con il tentativo di renderle illegali, tant'è che proprio durante il periodo in cui sono state applicate le misure restrittive a noi, insomma ai compagni qua a Padova, sentivo, giusto così per raccontarlo, sentivo questo caso a Mestre, in cui alcuni studenti di una scuola superiore che durante il periodo di mobilitazione avevano occupato la scuola, anche questi sono stati parallelamente, insomma, e similmente a l'inchiesta che c'è stata qui a Padova, sono stati accusati di interruzione di pubblico servizio, violenza privata, quindi violenza a pubblici ufficiali, con la motivazione che con insomma, l'occupazione e il presidio che avevano messo in piedi fuori dalla scuola andavano a interrompere un servizio pubblico, quello delle lezioni, e andavano a impedire ai professori e agli altri studenti di entrare all'interno della scuola. Quindi questo, secondo me, ci fa un po' capire quella che potrebbe essere e che vorrebbe essere la portata a livello nazionale di questo tipo di inchieste, che tra l'altro, insomma, questa qui a Padova è solo l'ultima, ricordiamo anche quella nei confronti del movimento e dei compagni di Firenze, che ha portato sempre l'associazione Delinquere con motivazioni che partivano dall'interruzione di pubblico servizio o violenza pubblico ufficiale, in cui i fatti considerati erano fondamentalmente cortei non autorizzati, picchetti, presidi e all'interno della città durante il periodo di mobilitazione. Insomma, dicevo, questa qui è un po' la portata dell'attacco a livello politico, proprio colpire determinate pratiche e fare in modo che rimanga a livello della giurisprudenza e quindi a livello politico il fatto che fare il picchetto diventa automaticamente impedire lo svolgimento di una funzione pubblica, fare resistenza a un pubblico ufficiale e condurre degli atteggiamenti di violenza privata nei confronti di chi dovrebbe andare a svolgere questo tipo di attività.
Sì, volevo ricordare appunto che questa finalità appunto di queste inchieste, di queste retate, potremmo definirle, contro chi si mobilita, contro chi mette in atto delle forme di lotta particolarmente incisive, ecco, sì, la valenza, come detto prima, non è solo ed esclusivamente quella di dare un esempio, o comunque sicuramente di creare giurisprudenza rispetto a queste pratiche di lotta, ma sicuramente la prima, il primo risultato immediato, come appunto ha ricordato il compagno conduttore a Firenze, ricorderò anche di un anno fa circa il blitz che hanno fatto rispetto ai blocchi precari metropolitani a Roma, dove hanno messo via alcuni compagni sempre con l'accusa di associazione delinquere. Anche in questo caso le pratiche messe in atto dai compagni erano quelle dei picchetti antisfratto e delle occupazioni in questo caso di immobili con centinaia di nuclei familiari all'interno, perciò ecco che questo tipo di inquisizioni hanno due valenze. Appunto, la seconda che volevo sottolineare è quella di mettere via nell'immediatezza, nella necessità di fermare la lotta, le avanguardie, i compagni più esposti, quelli che nelle pratiche e in termini organizzativi vengono appunto individuati, diciamo, come i promotori, come le punte più avanzate della lotta. Ecco, volevo ricordare anche il fatto che questo tipo di teoremi, insomma, non sono nuovi. Potremmo fare un parallelo, voglio dire, con l'inchiesta 7 aprile degli anni 70, dove appunto si tentò di fare un teorema associativo, appunto, con associazione sovversiva, banda armata e quant'altro, per delle pratiche di lotta sicuramente molto molto conflittuali, ma ovviamente molti compagni di quell'inchiesta, insomma, sono stati messi via con una lunghissima carcerazione preventiva, si parla di anni e anni di detenzione, per poi magari andare assolti. Ricordiamo ad esempio il caso del compagno Pedro assassinato a Trieste, insomma, che era stato anche lui inserito in queste inchieste e poi dopo la sua morte fu assolto. Perciò ecco, quello che ci premeva sottolineare è che queste inchieste, insomma, questi blitz sono assolutamente strumentali, però funzionali sicuramente da un lato a dare un esempio, a fare giurisprudenza, perciò a riprodurre con una sentenza che possa dare un segnale di blocco delle lotte a tutta Italia, insomma, però anche nell'immediatezza del provvedimento è quello appunto di fermare le lotte e di blindare la possibilità che queste avanzino.
Sì, poi c'è da dire anche che a Padova, ma anche in altri casi, a partire da Firenze, da Roma, quello che ricordavi tu dei blocchi precari metropolitani, l'utilizzo del reato associativo, quindi al di là dei singoli reati che possono essere interruzione di pubblico servizio o corteo non autorizzato o violenza pubblico ufficiale, che vengono inseriti il reato associativo, che fondamentalmente in questo caso, anzi, era appunto reato di associazione per delinquere, fondamentalmente fa una sommatoria, una collezione di singoli reati minori, come appunto il corteo, il presidio, il picchetto, o anche la tale iniziativa, fa una somma di questi piccoli reati, questi piccoli fatti, e costruisce appunto l'inchiesta sul reato associativo, che è funzionale doppiamente, non solo perché permette di mettere via, allontanare dal luogo di lotta, dalla città di lotta, determinati compagni e compagne, come è successo anche qui, chi tra i domiciliari, chi con l'obbligo di firma o il divieto di dimora all'interno del comune dove abitava, ma permette anche, questo l'abbiamo visto direttamente, il sequestro preventivo di uno spazio, proprio perché il reato associazione prevede uno spazio fisico all'interno del quale si svolgono e si organizzano le attività di questa presunta associazione a delinquere. Quindi l'inserimento di questo è stato doppiamente valido dal loro punto di vista, perché ha permesso di estendere l'attacco alla sede, quindi ad uno spazio fisico all'interno del quale c'erano altre attività e si svolgeva per esempio anche le trasmissioni della radio, e quindi sono riusciti attraverso questo reato a estendere l'attacco colpendo l'attività a 360 gradi. Questo l'abbiamo visto qui a Padova, ma appunto ci sono altri casi, come per esempio a Firenze contro il movimento fiorentino, appunto con la chiusura dei 400 colpi, e in altre città, a partire da Roma, ma non solo, ricordiamo anche a Bologna contro nell'operazione contro il fuoriluogo, ha sempre portato alla chiusura proprio di uno spazio fisico, e quindi a interrompere, il tentativo è proprio quello di interrompere l'attività a 360 gradi che si svolge in una determinata città o in un determinato quartiere.
Sì, ricordiamo che appunto per nostra fortuna, insomma, siamo qui a trasmettere, in quanto un giudice del riesame ha valutato che questa ipotesi di reato, insomma questa associazione a delinquere messa in nero su bianco, insomma, negli atti dal PM Baccaglini, che ha cercato, insomma, di perseguitare i compagni con questi reati associativi, insomma, alla prova del riesame, perciò in un tribunale diverso dalla città nella quale sono stati commessi, insomma, questi momenti di lotta, questi momenti incisivi, insomma, che hanno disturbato tanto i poteri forti di ATER e amministrazione comunale. Ecco che a Venezia, insomma, uscendo dall'ambito padovano, che sicuramente potremmo dire è viziato da un pregiudizio politico nei nostri confronti, ecco che andando a Venezia un giudice terzo, nel senso un giudice che non è inserito in quegli ambiti giudiziari che hanno la cappa, insomma, della persecuzione politica, ecco che questo giudice, insomma, in qualche misura ha ridimensionato le accuse, ha detto che sostanzialmente il Comitato di Lotta per la Casa non era nato come finalità delinquenziale, ma semplicemente seguiva un bisogno sancito anche dalla Costituzione, che è quello di avere una casa garantita come diritto, e poneva in essere sicuramente delle pratiche conflittuali, ma non tali da ravvedere un reato associativo finalizzato alla delinquenza. Perciò ecco che anche in termini legalitari vediamo che il fatto che un giudice di un'altra città, insomma, abbia valutato che queste accuse siano non solo pretestuose ma infondate, ci dà la chiarezza che questa manovra politico-giudiziaria, insomma, è altamente strumentale, altamente finalizzata a mettere in piedi dei reati che anche per la giurisprudenza, fortunatamente per noi, insomma, sono inesistenti.
We'll be right back. sorride e non mi dire di sorridere, chiedimi di lottare, perché lottare è vivere. Non credo alle sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e colletti bianchi. Non mi fotte se c'è la pistola, polvere nella stagnola, ieri sì che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Restare, esistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample, è terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da Hit Parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Message in the hardcore sound.
To all like Shinobi.
Message in the hardcore sound.
To all like Shinobi.
Allora, 12:21 minuti, ritorniamo in diretta con quest'ora in cui abbiamo letto l'editoriale di redazione.info che metteva in luce, diciamo così, faceva un bilancio sulla questione abitativa e a partire dall'inchiesta repressiva che c'è stata il 18 febbraio scorso qui a Padova. Dopo, insomma, aver letto l'editoriale che troverete come post sul sito, aver fatto due considerazioni, adesso negli ultimi minuti che ci rimangono volevamo, insomma, fare un aggiornamento rispetto a quella che è l'ulteriore legge che va a gestire, diciamo così, parte dei problemi abitativi, quella dei pignoramenti di case, di chi si sta pagando la casa attraverso mutui, e che viene appunto gestita adesso con un nuovo decreto legge emanato il 3 maggio scorso, e che da settembre insomma sarà totalmente valido e applicato, che è appunto un decreto legge all'interno del quale questo articolo 4 va a, che si chiama, viene così chiamato decreto banche, va a gestire chi si sta pagando la casa col mutuo, non riesce più a pagarla perché magari ha perso il lavoro nel frattempo e non riesce più a garantire il pagamento di questo mutuo. Normalmente, insomma, fino ad oggi queste situazioni vengono gestite come verrebbe gestito uno sfratto, quindi con l'ufficiale giudiziario che arriva, vede la situazione, valuta quella che è la situazione familiare e poi decide se rimandare o meno lo sfratto. Ecco che questo nuovo decreto legge inserisce una semplificazione per i privati e le banche, che fondamentalmente permette di saltare il passaggio dal tribunale e quindi di interpellare l'ufficiale giudiziario. Infatti questo decreto banche o anche legge di semplificazione permette l'arrivo direttamente, una volta che uno non riesce più a pagare il mutuo, di questa figura privata, insomma del proprietario, che arriva direttamente con la forza pubblica a sgomberare la casa. Semplice davvero, prendiamo parte, insomma spunto da questo articolo di Contropiano: se non ce la fai a pagare la rata del mutuo, la banca ti si prende la casa subito, senza passare più dal giudice, quindi senza neanche il preavviso di sfratto, impugnabile, rinviabile, appellabile, che ti veniva notificato appunto da un ufficiale giudiziario. Da settembre, quindi, alla tua porta si presenterà un custode nominato dalla banca, quasi sempre un avvocato, con tanto di pattuglia di agenti di polizia preparati per buttarti fuori di casa senza alcun preavviso. Così dalla sera alla mattina, mentre ti stai preparando il caffè, preparando i figli per la scuola o facendo la doccia. Questa è un po' la situazione che si prospetterebbe da settembre, quando verrà applicato questo nuovo decreto banche semplificatorio per chi vuole buttare fuori le famiglie dalle abitazioni che non riescono più a pagare il mutuo. E una tecnica esecutiva così brutale fa pensare che la norma sia stata studiata proprio per evitare una reazione sociale organizzata, come avviene fortunatamente in molte città con i presidi antisfratto. E questo è infatti l'obiettivo, ancora una volta, al di là poi delle inchieste di cui vi abbiamo parlato prima, che vanno a colpire magari più quella che è la lotta per la casa. Poi ci sono anche vari piccoli decreti, articoli all'interno di decreti o leggi che vengono emanate, che vanno a mettere i bastoni tra le ruote, vanno a incidere direttamente sulla vita di chi sta all'interno di una casa popolare, di chi appunto si sta pagando la casa attraverso il mutuo, e che insomma impediscono poi anche, avendo questo risvolto, nell'organizzazione della difesa di queste situazioni.
Esattamente, cioè lo sfratto a sorpresa, come lo sgombero in questo caso, come detto prima, di un pignoramento, perciò di una casa che viene rimessa, diciamo, alla banca che ha erogato il mutuo. Ecco che questa azione non ha più preavviso, non ha più un giudice che valuta le condizioni della famiglia, dei bambini o quant'altro, ma un po' come anche l'articolo 3 del piano casa Lupi prevede un intervento a sorpresa nel caso che non si riesca ad eseguire, dopo vari accessi, insomma, questo sfratto. Ecco, non c'è più il preavviso con questo articolo, che è stato applicato in varie città dove appunto i compagni si diramavano nei vari accessi, diciamo, nei vari sfratti, inseguivano, diciamo, questi ufficiali giudiziari ben sapendo le date. Ovviamente la controparte, insomma, chi gestisce queste politiche repressive ha deciso appunto che non era più il caso di dare un'opportunità organizzativa ai compagni che difendono appunto gli sfratti o le occupazioni, ma appunto di arrivare a sorpresa. Perciò rendiamoci conto anche la ricaduta su queste famiglie, che si possono vedere, come anche è successo qui a Padova, l'ufficiale giudiziario è scortato da agenti antisommossa e con al seguito il fabbro con la porta blindata e gli attrezzi insomma per cambiare la serratura. Ecco, tutto questo può avvenire a sorpresa, perciò ricordiamo insomma che l'angoscia e la preoccupazione di questi nuclei familiari con i bambini che si vedono a sorpresa insomma questi sgherri del potere che vogliono metterli per strada, ecco, l'angoscia che pervade questi nuclei familiari è talmente acuta che evidentemente questi legislatori, questi repressori ci passano in cima senza grossi problemi. Ecco, vogliamo ricordare che questo tipo di azione insomma trova e troverà sempre una resistenza, per quanta sorpresa possono mettere in campo la controparte. Insomma, a livello organizzativo si cercherà sempre e comunque di essere presenti anche nelle emergenze più a sorpresa.
E allora, detto questo, 12 e 28 minuti, siamo ormai in conclusione e rilanciamo degli appuntamenti del fine settimana, a partire
sì, esatto,
tra l'altro.
Sì, ricordiamo appunto, come detto prima, la riapertura della sede nella quale trasmettiamo, Via Varese numero 10, Piazza Caduti della Resistenza. Appunto, ricordiamo gli appuntamenti: il mercoledì alle 18 il consueto sportello antisfratto, giovedì alle 17 apertura della biblioteca popolare, il venerdì dalle 17 alle 19 il doposcuola per bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, elementari e medie, e il solito venerdì, ormai storicamente appuntamento di Piazza Caduti della Resistenza, alle ore 20 e aperitivo, cucina popolare, musica e socialità.
Bene, allora detto questo, noi concludiamo qui questo editoriale e vi lasciamo alla replica di Memoria